Col 69, al di là di salari e cottimi, cominciano ad affacciarsi anche rivendicazioni rispetto a qualifiche, diritti sindacali, mense, ambiente di lavoro e riorganizzazione del lavoro stesso in fabbrica. Ma soprattutto si passa dall'idea di una vera e propria liberazione dalla propria condizione di lavoro al perseguire il cambiamento della società o nella società. Quando si dice che il sindacato di allora era rappresentante di interessi generali, siamo in una giusta definizione per quello che certamente era un sindacato di classe che si pensava come avanguardia del movimento sindacale? Gli interessi generali non sono un po' ambigui? Di questi interessi generali parla anche Rossana Rossanda nell'introduzione al libro di Massimo Tedeschi, Liberare il lavoro, libro da cui partono queste riflessioni.
Ma ripeto, qui vorrei evitare di spacciare con valutazioni che vengono dopo. Ripeto, io sono un sindacalista che ha cominciato a fare sindacalista alla fine degli anni 70 e quindi non l'ho fatto, ero uno studente negli anni della grande lotta operaia del 68 e 69, quindi non ho vissuto da militante, andavo davanti alle fabbriche, sostenevo le lotte, ma non ho vissuto direttamente come mio impegno la lotta operaia di quegli anni. Devo dire che quindi i miei sono più giudizi di carattere politico che alla luce degli anni 70, perché le parole cambiano segno, come si sa, come le parole possono cambiare di senso e di significato, e quindi se pensiamo come viene usata oggi la parola riforme, appunto la parola riforme negli anni 70 aveva un significato, oggi vuol dire controriforme. Quindi, allora, interesse generale veniva detto, cioè era l'idea, insomma, era un'idea sostanzialmente che veniva dalla tradizione del PC, che la classe operaia nel momento in cui faceva le sue rivendicazioni, faceva anche delle rivendicazioni che cambiavano la società, cioè si partiva dalla mia rivendicazione e da questa si cambiava la società. Io ricordo che negli anni 70 un compagno dell'OM che era il segretario della sezione del PC dell'OM dell'OM Liveco, che poi è diventato del PD credo, insomma, per capirci, una classica figura, diciamo, non particolarmente rivoluzionaria, però lui spiegava: ma io dentro la fabbrica quando lotto contro il padrone lotto anche per cambiare il sistema, penso che quando faccio meno pezzi faccio dal mio contributo alla costruzione del socialismo. Ecco, questo per dire che c'era un rapporto, e questo sicuramente c'era un collegamento allora, ma tra il quotidiano, questa era la forza di quegli anni, un collegamento tra il particolare e il generale, ma non nel senso che e qui c'è il ribaltamento opposto a partire dalla metà degli anni 70 in poi, cioè che il generale schiaccia il particolare, ma nel senso appunto esattamente contrario, per cui si partiva dal proprio particolare pensando che nel conflitto di fabbrica, ma il conflitto nel quartiere, la piccola lotta era parte di un processo di cambiamento della società. Da questo punto di vista la parola interesse generale, il termine interesse generale, io credo che debba essere assolutamente abbandonato, perché è totalmente ormai, cioè, imbastardito, inquinato, cioè quando una cosa è troppo inquinata non si può più usare.
Quindi, anche perché Luciano Lama, segretario della CGIL, sì, parlava di interessi generali anche lui
oggi,
con la svolta.
Ma anche oggi, esatto. Allora, ripeto, ci fu un ribaltamento del senso. Cioè, prima uno diceva la mia lotta contribuisce all'interesse generale, cioè io sono di parte, faccio la mia battaglia di parte e facendo la mia battaglia di parte contribuisco all'interesse generale. Successivamente fu ribaltato, perché il termine aveva una sua ambiguità di partenza, ma fu ribaltato proprio nel suo senso opposto, cioè l'interesse generale, cioè le compatibilità, cioè gli equilibri economici, cioè non toccare fino in fondo i padroni del vapore, deve prevalere sull'interesse del singolo lavoratore, e questo è stato la fine degli anni 70, insomma è il processo, diciamo così, che poi ha portato alla restaurazione. Quindi io penso sinceramente che il termine interesse generale debba essere semplicemente abbandonato, perché ormai è inutilizzabile.
Ecco, ti chiedo se la svolta dell'euro del febbraio del 1978 si può mettere in relazione con l'entrata dell'Italia nel sistema monetario europeo, lo SME, del gennaio del 1979, che inaugura il nuovo corso della politica economica italiana di lotta all'inflazione.
Beh, bisognerebbe però fare un'intervista solo su questo, ma è certo che è tutto collegato, è evidente. Cioè, io penso che noi a metà degli anni 70, parte in tutto il mondo, tu dicevi prima, cioè le lotte operaie cominciano a metà degli anni 60 e squassano il sistema produttivo e anche di distribuzione della ricchezza in gran parte del mondo capitalistico. E questo produce ovviamente nel tempo una reazione, e la reazione è quello che abbiamo oggi, che comincia allora, e che sono le politiche monetariste, liberiste, le privatizzazioni. Devo dire che allora secondo me ci fu una totale incomprensione da parte della CGIL e del PCI, che scelsero le politiche dell'euro di unità nazionale, di quello che stava avvenendo.
Non fu malafede?
No, secondo me no, io non credo che fosse malafede, sinceramente, magari c'era anche quella, perché io non credo che fosse malafede, credo che fosse una cosa in qualche modo persino peggiore, penso che loro pensassero di poter governare questo processo, cioè non si era capito, e questo l'ho verificato anche nel sindacato, non si era capito che si era una svolta conservatrice, reazionaria sul piano dei rapporti di forza, che non è vero, per capirci, che i padroni erano in crisi e quindi il movimento operaio poteva in qualche modo facendo i sacrifici prendere il potere, ma era vero al contrario, che i padroni si stavano totalmente riorganizzando e che quindi se il movimento operaio faceva i sacrifici veniva ringraziato e poi abbattuto. Ecco, questo fu un errore drammatico, ovviamente nasceva da, ma per quello che dico, non è un semplice errore, nasce da una cultura. È chiaro che il movimento operaio, il PCI, non capì che era finita un'epoca, che era finito il percorso della fine della guerra, cioè della resistenza degli anni 70, che aveva, cioè i 30 anni che dal 45 al 75 avevano portato a una certa espansione, eccetera, e pensò che si potesse, che la classe dirigente borghese, questo fu un errore classico della sinistra, fosse così indebolita da un errore di presunzione, ecco, se posso dire. Poi probabilmente ci fu anche degli elementi, ma ci fu un errore di grande presunzione, che poi diventò anche un errore di arroganza nei confronti dei lavoratori, perché è chiaro che chi contestava veniva trattato malissimo. Penso il dramma e la rottura del 77 con le nuove generazioni, che in fondo paghiamo ancora. Penso in quegli anni, se ci fosse stata una saldatura tra invece che la rottura, in fondo nel 68 una saldatura ci fu. Il 68 non ci fu una rottura, infatti il 68 la contestazione studentesca poi si riflesse sul sindacato dei consigli, eccetera, anche sul piano delle persone. Molti dirigenti del movimento studentesco diventarono sindacalisti, cioè non era una, cioè ci fu un'osmosi. Nel 77 ci fu la chiusura totale, e questo impedì, da un lato portò alla distruzione del movimento di lotta, e dall'altro però portò anche alla chiusura del sindacato. Da questo punto di vista, se vogliamo tornare a Brescia, Brescia fu più immune da tutto questo, cioè Brescia continuò, e questa fu forse la sua anomalia negli anni 80, a essere un sindacato degli anni 70 anche negli anni 80.
Un compagno riguardo il ruolo della FIOM appunto di Brescia e la sua vocazione ad essere un'organizzazione oltre che sindacale politica in un rapporto molto conflittuale col Partito Comunista Bresciano mi sottolineava come questa vocazione fosse egemonica. Allo stesso tempo io immagino che con un PCI a vocazione marcatamente compromissoria con la DC, in perfetta linea con la visione berlingueriana e amendoliana, si ponessero seri problemi alla FIOM di Brescia. Perciò ti chiedo di chiarire questo rapporto dialettico, o se vuoi conflittuale, FIOM-PC nello spazio temporale dei 10 anni di cui stiamo parlando.
Io però qui dobbiamo proprio spostarci di date, perché io non sono in grado di giudicare quello che è avvenuto nei primi anni 70. Io ho fatto il segretario della FIAT di Brescia negli anni 80 e ho cominciato a fare il sindacalista a tempo pieno a Brescia appunto dal 76, anche se prima ho fatto un po' di collaborazioni, mi occupavo delle 150 ore, però diciamo con un ruolo di direzione politica verso la fine degli anni 70. Quindi il rapporto col PC è un rapporto assolutamente conflittuale, direi molto conflittuale, soprattutto a partire dagli anni dell'Unità Nazionale. Direi che quello è l'elemento della demarcazione, negli anni del compromesso storico dell'Unità Nazionale, della politica dell'Eur, vedono diciamo non solo Brescia, ma vedono che crearsi diciamo una frattura nel movimento sindacale anche negli altri, cioè, non dimentichiamo, oggi sembra incredibile, ma c'era anche allora un pezzo della CISL non piccolo, anzi molto grosso, che contestava le politiche dell'Euro, eccetera. Sono stati fatti fuori tutti, non nessuno di loro è più nella CISL, né loro né diciamo quella posizione politica. Se dovessi dire quello che, per fare un breve flash sul presente, la mia sensazione è che l'accordo sulla rappresentanza firmato anche da Susanna Camusso, se non fermato, porterà alla normalizzazione totale anche della CGIL. Del resto Bonanni e i dirigenti della CISL sono anni che lo dicono: la CGIL deve fare adesso quello che noi abbiamo fatto negli anni 90, cioè eliminare le forze antagoniste dentro il sindacato, quelle che ci sono ancora ovviamente, perché molte non ci sono più. E quindi penso che il conflitto con il PC cominciò lì e poi continuò per tutti gli anni 80, perché il PC di Brescia, non bisogna dimenticarlo, era un PC anche diviso, con una forte anima operaia, ma c'era un gruppo dirigente ultramigliorista. Non bisogna dimenticare che, io lo ricordo sempre, che quando io ero segretario della FIOM a Brescia negli anni 80, il segretario del PC con cui litigavo su tutto si chiamava Piero Borghini, che poi divenne un esponente di Forza Italia, prima passò al PSI e a Forza Italia. Secondo me era Forza Italia anche quando era segretario del PC, devo dire. E quindi penso che si capisca il livello della dialettica. Era una dialettica pesantissima che percorreva la città. C'era un interesse in questo c'era proprio, oggi sembra incredibile, ma i conflitti sindacali, forse anche per l'amplificazione giornalistica nuova, cioè in questo anticipava un po' Brescia il ruolo della stampa, eccetera, che poi ha avuto spesso nelle vicende sindacali, eccetera. Io ricordo, per dire, un attivo operaio del comunista fatto nel 1900, mi pare 82-83, alla Casa del Popolo di Via Risorgimento, che allora era una delle case dove attualmente c'è la sede del PD. 1982-83, un attivo operaio, quindi prima della vicenda Scalamobile, in cui venne Antonio Pizzinato, allora era segreteria della CGIL della Lombardia, in quota PC, poi è diventato segretario della CGIL, e venne con l'idea di mettere un po' a posto diciamo il gruppo dirigente della FIOM comunista, che era considerato troppo ribelle. La riunione si finì in una rissa, cioè durò tre giorni perché per molti interventi, e Pizzinato non riuscì a concludere la riunione perché ci fu l'assalto al palco, come si dice. Ecco, questo per dire, da parte dei compagni, quindi per dire com'era un po' il clima di allora. Ecco, quindi c'era un conflitto durissimo. Ed è vero che la FIOM era una posizione politica della città. Quando si intende FIOM, io voglio sottolineare una cosa, però, perché almeno questo: la FIOM non era la struttura, cioè si intende la FIOM, cioè non era non era l'apparato, no, intendo un'altra cosa. Era erede della vecchia FLM e quindi di un certo rapporto culturale, unitario, ma la FIOM era sostanzialmente una serie di funzionari sindacali, di cui me compreso, e poi una serie di leader di fabbrica. Questa era forse la cosa significativa allora, cioè c'erano alcuni, cioè i capi dei consigli di fabbrica, le figure di riferimento dei consigli di fabbrica delle grandi fabbriche bresciane, l'OM, la TB, la Beretta, allora c'era l'Innocenti Sant'Eustachio, cioè i capi erano leader che parlavano alla città, cioè voglio sottolineare, cioè erano leader operai che erano conosciuti, e questa è una cosa, cioè, quindi non è che c'era la FIOM, intendendo la FIOM la struttura burocratica e gli operai che seguivano, no, c'era una struttura fondata, ripeto, su un larghissimo peso, diciamo, delle figure più di riferimento degli operai nelle più grandi fabbriche che guidavano l'organizzazione.
Se tu dovessi definire la FIOM di allora, diresti che somigliava più a un sindacato movimento o a un sindacato partito?
Beh, è una domanda che allora non so, perché non, allora onestamente non ci ponevamo questo problema. Direi delle due no, partito assolutamente no, sindacato partito no, perché non, anche se si interveniva sulla politica, direi che era un sindacato movimento, ma molto organizzato, però, cioè non movimentista, assolutamente non movimentista. Non bisogna dimenticare che a Brescia nell'84 nasce il movimento degli autoconvocati, che poi si diffuse in tutta Italia, è nato qui a Brescia e nacque, ripeto, da questa cultura. Cioè, a Brescia c'era una forte cultura di protagonismo operaio, i leader di fabbrica erano anche i dirigenti del sindacato. Era una cosa molto importante questa, cioè io quando prendevo le decisioni, per capirci, prendevamo le decisioni, non mi bastava riunire, come si dice, la segreteria, e neanche la segreteria più l'apparato, cioè le decisioni si prendevano facendo le riunioni tra la segreteria, l'apparato e le compagne e i compagni, oggi sono tutti in pensione, che guidavano le più grandi fabbriche bresciane, e tutti avevano al centro una profonda idea dell'autonomia, quindi non c'era lo spirito dell'organizzazione, questo lo voglio sottolineare, però, cioè non c'era un settarismo di organizzazione, se devo dire la verità, la FIOM faceva le battaglie, ma non è che tutte le volte si diceva FIOM, io devo dire questa cosa qui che sento un po' oggi, un po' la trovo anche, la capisco, perché nei momenti difficili ognuno ha bisogno ovviamente di abbracciarsi anche ai simboli e alle bandiere, quando si prendono le bastonate serve anche questo, però devo dire che allora non c'era l'idea che, cioè noi non dicevamo FIOM, noi dicevamo la classe operaia, i lavoratori, cioè questo che voglio dire, poi certo chi ci attaccava diceva la FIOM anomalia eccetera eccetera, però noi noi pensavamo di essere, appunto, in questo senso sindacato movimento, noi pensavamo di interpretare, diciamo così, il mondo del lavoro di Brescia, una radicalità particolare del mondo del lavoro. Voglio sottolineare che una certa egemonia ce l'avevamo, perché ad esempio quando ci furono, prima ancora dell'84, le consultazioni sulle piattaforme unitarie che derivavano da quelle dell'euro, sostanzialmente, 11 punti, eccetera, cioè piattaforme, diciamo, che anticipavano la politica di concertazione. Ci fu una piattaforma nazionale in 11 punti che poi apriva sulla scala mobile, eccetera. Noi, il gruppo dirigente della FIOM, si dichiarò contrario esplicitamente. La Camera del Lavoro rimase, diciamo così, su una posizione a metà. CISL e UIL totalmente favorevoli, una parte non piccola di categorie della CGIL favorevoli, si fece una consultazione abbastanza democratica, allora più di quelle di oggi, abbastanza democratica in tutto il mondo del lavoro bresciano, una consultazione CGIL e CISL, e la posizione della FIOM fu maggioranza, cioè noi l'accordo, cioè la piattaforma CGIL CISL nazionale, unica realtà in Italia, a Brescia, fu bocciata dalla maggioranza dei lavoratori, non solo i metalmeccanici, i tessili, il pubblico impiego, eccetera. Cioè, alla fine la posizione della FIOM era maggioritaria nel mondo del lavoro.
E dunque si parlava proprio di anomalia a questo punto?
L'anomalia sì, fu inventata credo in parte
da Silvano Danesi, forse,
ma no, lui la raccolse. Credo che l'anomalia fu in parte inventata da Lucchini e dai suoi, dal mondo di Lucchini, da Ugo Calzoni che era il suo, diciamo, general manager, e poi fu utilizzata anche a piene mani da settori della CISL per spiegare che a Brescia appunto c'era un'anomalia, e l'anomalia eravamo noi sostanzialmente, però perché il succo era, mentre tutto il sindacato in Italia diventa moderato, a Brescia c'è ancora un sindacalismo anni 70, questa era la sostanza, diciamo. C'era già stata la sconfitta alla Fiat, ma Brescia non era stata sconfitta, cioè né si sentiva sconfitta, questa era la differenza, cioè Brescia non si sentiva sconfitta, cioè non era Torino, Brescia non si sentiva sconfitta, era in piedi, noi, l'UM aveva scioperato fino all'ultimo. Ricordo che l'UM bocciò in assemblea clamorosamente l'accordo Fiat, cioè l'accordo Fiat del 1900, che peraltro fu bocciato in quasi tutta Italia, però all'OM prese proprio il 90% di no, le assemblee lo bocciarono totalmente, e quindi Brescia non si sentiva sconfitta, non si sentiva battuta, Brescia lottava, e quindi questa era la verità, insomma non c'era stato un passaggio, e si vide negli anni sulle vicende della Scala Mobile, sugli scontri con Lucchini, su carattere sindacali, e quindi nacque allora questo tipo di diciamo così di mitologia dell'anomalia bresciana, che voleva dire nella sostanza che poi era una richiesta di normalizzazione, perché tutta questa idea della normalità bresciana voleva dire bisognerebbe mettere fine a questa esperienza.